come promesso, continueremo per gran parte della mattinata a parlare di dibattito rispetto alla Striscia di Gaza e soprattutto su censure, silenzi, difficoltà a prendere parola, Rai, mondo della cultura che non ha detto molto fin qui, ovviamente c'è anche chi ha parlato, non è che vogliamo, anzi vogliamo sottolineare chi è riuscito e ha voluto posizionarsi. Intanto diamo il buongiorno a un'amica, una compagna, una sceneggiatrice, quindi come dire interna al mondo con cui andremo a interloquire, che è Francesca Manieri, con cui insomma sono molto contenta di poter gestire questo spazio. Ciao Francesca.
Ciao, una grazie.
Io stamani ho fatto la rassegna stampa e ho visto che c'è uno slittamento nel dibattito e rispetto al mondo, diciamo, della cultura di cui vorremmo parlare oggi. Abbiamo letto per esempio un editoriale sulla prima pagina del Corriere della Sera di Paolo Giordano che mette al centro il genocidio. Questo fin qua non era successo, e mette al centro il fatto che in realtà stiamo parlando in questo grande dibattito di noi e non di quello che succede a Gaza, di un noi che ha nomi come Mara Venier, Gali, Dargen D'Amico, l'amministratore delegato della Rai. La Rai è al centro, abbiamo già parlato di grandi manifestazioni ieri e grandi cariche della polizia a Napoli e a Torino. Fra poco vi leggerò il comunicato che indice un'altra manifestazione oggi a Milano, ma intanto io da questo silenzio non totale ma silenzio del mondo della cultura su questo do la parola a te.
Allora, lo spostamento che avviene oggi, il lieve slittamento di cui parlavi e che a cui assistiamo, diciamo così, in diretta, ha secondo me una problematica evidente, cioè avviene ex post, non avviene ex ante, cioè avviene nella misura in cui, diciamo, c'è un movimento americano, inglese, perfino del nostro governo italiano, e allora a ricasco è possibile che i termini slittino, che le semantiche cambino e che una presa tiepida di parola accada. Quello che sicuramente non è avvenuto in questo periodo è che non c'è stato da parte, diciamo, del mondo della cultura, come lo chiami tu in termini generici, ma direi io in maniera molto più grave da parte della stampa, del cosiddetto quarto potere, una presa di posizione alternativa a quello che sembrava essere la lettura da dare del fenomeno in corso. Quindi non è che mi stupisca che oggi i toni inizino a cambiare, mi preoccupa come mi preoccupava prima il silenzio. L'altra cosa che ti posso dire è...
Ti preoccupa perché?
Mi preoccupa perché non c'è un'autonomia, non c'è una tenuta sociale, non c'è una tenuta del mondo degli intellettuali. Non so se esistano gli intellettuali in questo paese, so che sicuramente, diciamo, adesso poi i termini invecchiano come invecchiano le retoriche nella trasmutazione, le trasmutazioni politiche. Diciamo che ormai gli intellettuali sono tutti tradizionali, per dirla, no? Con Gramsci, cioè l'intellettuale organico non esiste, se è organico, organico al potere, quindi è tradizionale, e questa cosa è un segno di debolezza. Ma a sua volta l'intellettuale non è un'espressione autonoma, è il frutto di un'epoca. Quindi la cosa che mi ha allarmato è che noi, dico noi in termini generali, come gente che fa politica, che ha fatto politica e che pensa che la politica sia l'unica cosa sensata da fare nella realtà, siamo state a guardare Sanremo nella speranza che qualcuno parlasse. Beh, trovo questa una debolezza straordinaria.
Sì, devo dire che mi ci sono trovata anch'io in questa attitudine, e dopo 5 giorni di attesa mi sono detta: ma è da lì che io sto aspettando una parola, da Sanremo?
Io penso che la forza delle parole di Gali, la forza delle parole di chi ha preso parola deflagri di più nel silenzio, anche perché il costo individuale che viene pagato, te lo garantisco, è molto alto, perché stando io nell'industria della cultura, dell'intrattenimento e della cultura e lavorandoci nel mainstream, quindi dove ci sono tanti soldi, tante pressioni, la pressione che percepisci è molto forte, e l'argomentazione che viene utilizzata è l'argomentazione della non pertinenza. Spesso, cioè, non è pertinente all'argomento di cui tu devi parlare, non è pertinente rispetto al lavoro specifico che tu fai, cioè si settorializza il ruolo dell'operatore, diciamo, della cultura, e quindi lo si mette ai margini, cioè non è più al centro e non è più megafono di istanze sociali, è fa parte della grande parcellizzazione, no? È chiaro che noi che guardiamo a dei cantanti aspirando che siano loro a farsi portavoce di un'istanza macroscopica come questa, raccontiamo di una nostra debolezza dell'azione politica, di cui in genere l'intellettuale o in questo caso l'operatore culturale era espressione, ma non è lui il primum, è può essere il terminale di un movimento collettivo. Quindi c'è una fragilità che sta, secondo me, da tutte e due le parti. Poi te lo dico, cioè, quei pochi che hanno preso parola hanno subito un attacco molto personale, una criminalizzazione molto pesante, il prezzo da pagare. E io penso che chi fa politica, una delle prime cose che impari è che l'azione del kamikaze, del singolo che immola se stesso, è una pratica politica sbagliata. Noi l'abbiamo sempre detto, e oggi invece chiamiamo vochiamo questa pratica politica, tacciamo chi non prende parola di essere debole, pavido, eccetera eccetera, quando invece quell'assenza di presa di parola racconta qualcosa che è molto più grande e dal mio punto di vista molto più grave. Detto ciò, poi diventa un fatto di coscienza. Io, per esempio, che a breve avrò la possibilità di andare in un festival internazionale, la spilletta me la metto, il tentativo di parlare di queste cose lo faccio. Quando parlo con i giornalisti, devo dire più italiani, che ho fatto alcune interviste in Francia, ho potuto parlare della Palestina. Poi che ne scrivano meno nell'intervista che uscirà non te lo so dire, ma in Italia invece è arrivato subito, istintivamente, dalla giornalista o dal giornalista in campo il richiamo alla non pertinenza rispetto all'argomento di cui io parlavo. Questo è un fatto che ti testimonio e che è rilevante. Però a me interessa più dove siamo noi quando guardiamo Sanremo.
Su questo non c'è dubbio, e non c'è dubbio neanche, come dire, sulla centralità di quello che tu chiami, che si chiama il quarto potere, e in questo nella centralità della RAI, perché i giornali sono stati tutti allineati, possiamo fare l'eccezione chiaramente del Manifesto, certo, ma insomma parliamo delle grandi testate a grande tiratura, poi a grande lettura non lo so. La RAI in questi ultimi mesi è stata veramente oltre ogni accettabilità, non solo su questo argomento peraltro, ma questo argomento lo soffriamo di più nel guardare la RAI. Poi possiamo ricordare che è servizio pubblico, che è pagato col canone, tutta una serie di cose che sembra retorico dire, ma che è solo la realtà dei fatti, fino appunto alla velina dell'amministratore delegato che interviene durante un programma televisivo nazional popolare come Domenica In e dice a Maravenier, queste sono le parole che devi leggere, un comunicato peraltro insomma veramente troppo netto, cioè nel senso che neanche si ricordano i morti di Gaza, si prende posizione solo sul 7 ottobre, ma al di là di questo è proprio il gesto di entrare come azienda dentro la trasmissione, no? Su questo poi sono partite una serie di manifestazioni, oltre che di prese di posizione, per esempio su tutto quello che è successo a Sanremo, anche altri personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, eccetera, che non avevano parlato, lo hanno fatto. Abbiamo registrato per esempio Levante ieri, che è una cantante, che è una cantautrice, fin qui non ho, almeno io non avevo letto prese di posizione, e poi appunto le manifestazioni di piazza sotto la RAI, a richiamare la RAI a quello che sta facendo o non facendo, ma in realtà facendo, perché poi quando le cose non si raccontano, come dire, il silenzio in genere dice delle cose, poi non è silenzio, se ne parla tutti i giorni, però raccontando una realtà distorta. Oggi, volevo ripartire anche da questo, ci sarà di nuovo una manifestazione sotto la RAI, questa volta a Milano, in Corso Sempione, e l'indizione è la seguente: questa RAI è vergognosa da sempre, ma la posizione presa di posizione ufficiale dall'amministratore delegato aziendale a difesa della pulizia etnica operata contro il popolo palestinese da Israele, dopo le parole pronunciate da alcuni artisti a Sanremo per chiedere lo stop al genocidio, ha fatto toccare il fondo. Proprio negli ultimi giorni è iniziata una nuova fase del massacro di Gaza con l'attacco a Rafah, dove sono presenti oltre 1.400.000 persone sfollate dal resto della striscia, con la complicità totale di Europa e Stato italiano. Non si silenziamoci, continuiamo a riempire le piazze e le strade. Poi finisce, insomma, fermiamo il genocidio con gli slogan. Quindi insomma non è neanche ci sia tanto da dire, infatti questo comunicato, come dire, è molto molto asciutto. Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa su questo, altrimenti insomma chiamiamo subito un'altra interlocutrice.
No, chiamiamola perché avrà da dire cose più interessanti di quelle che posso dire io, ma certo è che l'altra cosa a cui abbiamo assistito, qui adesso proprio la persona che chiamerai penso che punterà la sua attenzione, questo balletto semantico, questa anche Paolo Giordano stamattina che tu citavi, che insomma un amico con cui ho avuto modo di discutere anche aspramente chiaramente nei mesi passati, oggi tu dici parla di genocidio, eppure poi si assesta su un termine che trova credo più neutro, no? Credo sia questa la dicitura, cioè che è massacro. Cioè c'è un grande lavoro terminologico alla diminuzio, alla riconduzione a una sorta di accettabilità. Ieri assistivo una trasmissione televisiva a un paradosso incredibile in cui il direttore di Libero accettava di più crimini di guerra rispetto a genocidio, come se fosse tutto sommato qualcosa di
crimine di guerra oggi,
accettabile. Però questo enorme dispositivo linguistico che è in corso su questa cosa è la questione che ci deve molto far riflettere e che poi è parte dell'oscuramento della contraddizione storica che invece in questo momento deflagra sul cambio di paradigma in corso nella striscia di Gaza, ed è questo di cui nessuno però parla, perché noi ci assistiamo laddove la parola c'è, noi ci assistiamo molto più, in questo Paolo ha ragione, sul noi che su ciò che accade, cioè sulla nostra attitudine in primo luogo pari ermeneutica alla comprensione, neanche alla comprensione, alla discibilità di qualcosa di indicibile. Ciò che è indicibile è il conflitto storico, la contraddizione storica ormai arrivata a livello ipertrofico nel conflitto che poi non è un conflitto, altro termine sbagliato, che da una parte c'è un esercito e da un'altra 1.400.000 persone schiacciate, però appunto su queste semantiche dovremmo interrogarci, cioè su massacro è indicibile, genocidio no, crimini di guerra sì, genocidio no. Qua secondo me sta anche però il nostro dovere di ricostruire di un tessuto sociale, di una attitudine a parlare dei cambi di paradigma, delle contraddizioni storiche, cioè di riposizionare il linguaggio su terminologie che non sono più minimamente all'ordine del giorno e che mi preoccupano perché sono nostre, cioè sono una nostra responsabilità.
Sì, genocidio in particolare io credo che sia la parola che si cerchi di evitare, per quanto la definizione ONU che mi sono andata a vedere a me sembra descriva quello che sta succedendo nella strage di Gaza.
Ma sai, c'è una corte che ha detto che si può procedere a parlare perché quella roba lì è dicibile in questi termini. Cioè questo è stato detto, cioè è stato detto che era discibile procedere perché c'erano evidentemente gli estremi per farlo.
E è chiaro che questa è la parola che non si vuole usare perché è quella più vicina alla Shoah, c'è dietro un diktat israeliano che è poi ripreso da molte delle comunità ebraiche anche nostrane eccetera. Io trovo un diktat molto poco lungimirante, perché la condanna di un genocidio anche passato si alimenta della capacità di vigilare sul presente, non nell'imbalsamarlo e tirarlo fuori dalla storia.
Ma uno ha maggior ragione, due la storia, le letture diacroniche o sincroniche che siano, o valgono sempre o non valgono, cioè se noi possiamo giustamente, legittimamente tirare in ballo il genocidio, la Shoah, possiamo dire che la storia non comincia con il 7 ottobre. Cioè non capisco perché da un lato possiamo fissare un termine che diventa dirimente, che azzera e fa ripartire la storia, dall'altro lato invece siamo in un permanente flusso e continuum storico per cui la Shoah è sempre qui con noi, cosa che io peraltro trovo legittima. Se è legittimo quello, sarà ben legittimo dire che questa storia non comincia con il 7 ottobre. È qui il problema di ciò che è dicibile e ciò che è indicibile, che segna il, almeno da questa parte del mondo, ciò che è reale e ciò che non è reale. Tra l'altro l'aspetto molto interessante è che stiamo tornando filosofia a quello che si chiama una forma di realismo, no? Una forma in cui le parole costruiscono il mondo e dicono ciò che esiste, che è un sistema di visione del mondo che è stata lungamente contestata e alterata, no? Cioè nella parola c'è un margine per cui la doxa, l'apparenza entra, non è ciò che io dico, non è ciò che esiste, e invece noi stiamo costruendo con il linguaggio un piano della realtà che di fatto poi non è il piano della realtà che esiste. Questa è un'enorme responsabilità storica oltre che linguistica.
Senza dubbio. Mettiamo qualche nota musicale per contattare la seconda nostra ospite e poi torniamo in voce. Eccoci velocemente in voce, come vi avevamo promesso. Con noi abbiamo Silvia Ballestra, scrittrice che ha pubblicato tanto, ricordo La Sibilla, Vita di Joyce Lussu del 2022, ma ne possiamo ricordare tanti altri. Buongiorno e grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi, eccoci.
Abbiamo cominciato a parlare di Rai che, diciamo, da Sanremo in poi vede un po' deflagrare clima censorio che ha imposto su quello che succede nella striscia di Gaza. Ieri, fra l'altro, abbiamo visto manifestazioni di piazza manganellate, eccetera eccetera. Tu ne parlavi in un articolo che abbiamo trovato molto interessante sabato scorso, La lingua cancellina del TG1, che è stato pubblicato dal Manifesto, in cui parlavi di verbi passivi usati senza gente, senza complemento decente. Vogliamo ripartire da lì?
Sì, io da mesi assisto appunto a questi telegiornali, in particolare il TG1, in particolare quello dell'ora di pranzo, devo dire. Non so poi se cambiano scalette o metodologie, non lo so. Io vedo soprattutto lì che c'è veramente da mesi un'omissione totale, un modo di dare le notizie totalmente parziale, che tende da una parte sola. Poi abbiamo avuto la conferma, appunto, quasi, no, un'ammissione in diretta, una specie di autodenuncia, proprio col comunicato scritto e letto poi a Domenica Inn da Mara Venier, richiesto dall'ambasciatore di Israele, puntualmente, in qualche modo dettato dall'ambasciatore di Israele, mi verrebbe da dire, e puntualmente, come dire, diramato in una trasmissione di grandissimo ascolto davanti a milioni di italiani. Sì, è vero, è deflagrata questa cosa, perché A, la misura è colma, e B, cioè, ce ne siamo accorti un po' tutti. Il mio articolo è un po', insomma, un dire che il re è nudo, perché anche se poi lo fanno anche in maniera magari apparentemente impercettibile, con minimi spostamenti sintattici, appunto, io ho nominato il complemento da gente che sparisce, cioè, quindi si dà conto,
per dirlo a chi ha ricordi vaghi dell'analisi logica, sì, significa che si dice che qualcuno è bombardato, ma non si dice da chi.
Non si dice chi è che lo bombarda, chi lo sa, cioè l'esercito israeliano, Israele, in quel contesto non viene mai nominato. Ovviamente viene nominato invece in altro modo, appunto, anche nel famoso comunicato, eccetera, ma è come se ci fosse una calamità naturale, una specie di disgrazia, di terremoto dove ci sono molte vittime civili, ma non si dice perché ci sono queste vittime. Sì, si nomina la guerra, ma non si dice che guerra è, chi la sta facendo, chi la sta portando avanti.
Che peraltro anche guerra è un termine non proprio calzante su quello che sta succedendo.
Non lo so, nel senso che poi loro danno molto conto delle azioni di Hamas, però, diciamo, militarmente la cosa è totalmente sproporzionata, però appunto, se poi addirittura sparisce questo complimento da gente dall'altra parte, noi non lo sappiamo a quel punto chi è che sta ammazzando tutte queste persone da mesi. È un'ambiguità su cui giocano moltissimo, però non me ne sono accorta solo io l'ho scritto, però, cioè, ha avuto anche molta risonanza in circolazione il mio pezzo, perché credo che sia un sentire comune e veramente non se ne può più. Insomma, io credo anche che quello che è successo nel fine settimana, appunto, con Sanremo, con quell'atteggiamento di Rai 1, eccetera, e anche con le reazioni che ci sono in corso, ancora oggi ci sarà un presidio sotto la Rai di Milano alle 18 per protestare dopo Napoli e Torino, dopo quello che è successo già ieri, e ci sono varie iniziative in corso, e anche perché, insomma, non se ne può più di un servizio pubblico gestito così.
Sicuramente, tu dici, ha molto circolato il mio articolo perché probabilmente interpreta un sentire comune, il merito è averlo scritto e aver trovato lo spazio dove potesse essere pubblicato, perché quello che abbiamo sofferto molto in questi mesi, che stiamo ancora soffrendo, è un silenzio, un'afasia di tante parti, diciamo, di quello che dovrebbe essere il dibattito di un paese. E in questo parliamo di quello qui sono in studio con Francesca Manieri, ci chiedevamo, al di là che se esistano o no gli intellettuali, insomma non vogliamo aprire questo dibattito, però operatori, operatrici della cultura, scrittori, scrittrici, operatori, operatrici dello spettacolo, del cinema, insomma le voci sono state veramente poche.
Ma io lo aprirei pure il dibattito sugli intellettuali, certo di fronte alla strage, alla tragedia, alle cose gravissime che succedono sembra un dibattito piccolo, però prima o poi andrà fatto su tante questioni, dura da un pezzo, da anni questa storia, per me, per quanto mi riguarda, era un discorso da fare anche all'epoca della pandemia, perché comunque noi dobbiamo confrontarci anche con le prese di posizione e sulle cose che dicono scrittori, artisti, eccetera. Primo perché fa parte, come dire, di una coscienza civile di un paese, e poi perché l'opinione pubblica si forma anche così, e quindi stando zitti di fronte a delle questioni importanti, come dire, si impoverisce appunto, no, il patrimonio culturale di tutti. E soprattutto mi viene da chiedermi anche un po' perché non si prende posizione su certe cose. Gali da Baggio, Gali con un passato, magari con una scolarizzazione non pari a tanti nostri appunto scrittori, intellettuali, eccetera, ha detto chiaramente perché si ha paura di perdere qualcosa. Si ha paura di perdere collaborazioni, di perdere visibilità, di subire delle ritorsioni, perché ci sono queste ritorsioni, è vero. Lui per esempio l'ha subita su Repubblica in questi giorni, no? Che non ha pubblicato un'intervista che pure gli aveva fatto, e ci è voluto il Fatto Quotidiano che ha tirato fuori questa questione perché apparisse questa intervista.
Sì, che fra l'altro anche su questo, oltre ai presidi sotto la RAI, domani a Roma ci sarà alle 18:30 un presidio sotto la sede di Repubblica, che non è servizio pubblico, ma che ha fatto veramente strage dell'informazione su questo argomento.
Ma sta perdendo copie, si facesse due domande pure, Repubblica, no? Sta perdendo molte copie da tanto, quindi c'è una spiegazione anche lì, dovrebbero cercarla, vabbè.
Ciao Silvia, sono Francesca.
Ciao.
Oltre a condividere quello che dici, penso ci sia un elemento su cui hai ragione, cioè la veemenza, parlavamo prima della veemenza, diciamo, dell'attitudine punitiva, costrittiva che si percepisce, che va di pari passo, ed è un discorso che qui dovremo, hai ragione, prima o poi aprirlo, che riguarda anche il sistema di precarizzazione generale in cui tutti gli operatori della cultura sono ormai posizionati, compresi anche quelli apparentemente più forti. Cioè è molto facile essere estromessi da un circuito, è molto facile che anche le firme più note scompaiano per mesi dai quotidiani più famosi. Questa cosa qui è un percepito epidermico di chi fa questo lavoro e di chi c'è dentro, per cui è ovvio che Gali ha perfettamente ragione. Dicevo prima però a Elena, interroghiamoci sul fatto se una legittima e necessaria manifestazione di coscienza civile o di presa di posizione politica debba essere pagata a un prezzo personale così alto, e su come andare a ricostruire il nesso tra intellettuale e società, perché è chiaro ed evidente che io al momento mi sento di poter affermare che noi in questo paese non abbiamo un intellettuale. Non ce li abbiamo, perché semplicemente io penso che un intellettuale organico, appunto, cioè non un intellettuale tradizionale, dicevamo prima, non esiste, cioè non esiste una voce che si stacchi dal coro del potere, e la parola che puoi prendere ha un margine di disallineamento veramente minimo. Questo è il vero problema. Io non ho sentito levarsi voci critiche, se non appunto da giornali da cui te lo puoi aspettare, e quello che ha fatto Repubblica per me resta una delle pagine più oscure dell'informazione di questo paese, di cui spero che renderanno conto prima o poi, perché hanno orientato in termini completamente non onesti dal mio punto di vista l'opinione pubblica, avendo le tirature che hanno. Io penso che il discorso sugli intellettuali vada sicuramente ripreso, e sono molto d'accordo col tuo aver ricitato la pandemia, per esempio, no? Altro cambio di paradigma che abbiamo, a cui abbiamo assistito, e sì, anche lì la voce degli intellettuali, dei letterati, degli operatori del mondo della cultura è stata al limite una voce che, diciamo, ipertroficamente fa da megafono, ma fa da megafono alla voce del potere, all'istanza del potere, non fa mai da megafono un'istanza alternativa. Questo è un, per me è il dato di fatto da cui partire, e laddove sì, c'è all'interno del mondo della cultura, e te lo dico anche, insomma, per conoscenze dirette e personali, una consapevolezza anche di errori di posizione assunte, io non ho visto rettifiche. Cioè,
allora sì, io mi unisco alla tua considerazione rispetto alla precarizzazione, chiaramente si è ostaggi anche, no, di queste di questi ricatti, del pericolo appunto di perdere quelle piccole collaborazioni, quelle cose che ti affidano, cioè di finire su una lista nera,
sì,
perché poi ci sono le liste nere. Ricordo che ai tempi della pandemia intellettuali come Agamben e Cacciari che presero posizione, ma ci aggiungo anche altri come Barbero eccetera, che si espressero contro il Green Pass, furono comunque ostracizzati anche a tutti i livelli, cioè anche da chi li aveva sempre seguiti, ascoltati, cioè subito liquidati come dei disgraziati, scriteriati, eccetera. Veramente è stato uno spettacolo omicidiale, quindi questo è un po' quello che succede in questo paese appunto a chi non si allinea, eccetera. Ci aggiungerei il fatto che non esiste comunque una sponda politica forte.
È questo, dicevo io.
Sì. E questo è il grande problema che c'è ormai da più di 20 anni, con la sparizione di una parte grossa del paese, che è la sinistra, che comunque si è ridotta sempre di più, sempre di più. Sulla guerra devo dire che invece il paese tiene, cioè sulla pace c'è una massa che non ha visibilità, che non ha spazio sui mezzi di comunicazione appunto, ma che per fortuna ancora è integra, lucida e forte.
Ma sai, infatti, Silvia, penso che proprio questo sia il paradosso, no? Davanti,
sì,
a cui noi siamo, cioè che c'è un paese in cui c'è effettivamente un sentire che è probabilmente anche maggioritario contro,
sì,
la guerra, e di questo paese nessuno è portavoce. Ora,
esatto,
è chiaro che c'è un tema rilevantissimo, quello che dici tu, che riguarda un vulnus proprio politico, di forze politiche, di rappresentanza,
sì,
di una certa parte, e c'è in questo momento forse il momento di bassa maggiore da parte della tenuta del movimento, dei movimenti, che pure è un sostegno, può essere un sostegno,
sì,
per una certa voce, no, di megafoni appunto, di intellettuali o altro. Ed è chiaro che il procedimento, il processo che è stato messo in campo, che è quello di banalizzazione, criminalizzazione delle posizioni e attacco personale che riguarda, che è arrivato a dei livelli infimi, no? Che riguardava, rispetto all'intellettuale che citavi prima, l'età, e quindi
certo, abbiamo letto di tutto.
Sostanzialmente hanno perso lucidità, era la...
Sì,
sì,
c'è sempre un tema di hai perso lucidità, non ragioni, non vedi la complessità dell'esistente. Poi su questa cosa, sul danno che abbiamo fatto anche noi sulla complessità, prima o poi bisognerà aprire il discorso, perché è invece il tempo di ritornare a una forma di semplificazione, perché la semplificazione consente la dicibilità delle cose e quindi l'agire politico. Dietro la complessità dell'esistente passano solo i carri armati.
Vorrei aggiungere
tema, sì, della guerra e della pace sicuramente, sì, cioè queste sono parole, come mi diceva appunto la mia maestra Joyce Russo, su cui non puoi fare cose troppo strane, cioè la pace è la pace, la guerra è la guerra.
E invece cose strane se ne fanno da qualche decennio ormai. E su questo discorso che voi stavate facendo, insomma, sul fatto che c'è una larga fetta del paese che sicuramente è contro la guerra, in generale contro le guerre, vede, insomma, è a fianco del popolo palestinese, che non viene né raccontato né a portavoce. E questo discorso poi quindi di una mancanza di rappresentatività politica di questi discorsi, e questo lo si chiamava in ballo anche rispetto agli intellettuali. Volevo anche ricordare così per complicare la situazione, che insomma quando in Italia c'era un grande partito comunista, con tutte le critiche che adesso tacciamo su quel partito, gli intellettuali comunisti erano però critici, erano, non erano voce di quel partito, erano la voce che criticava quel partito. Ricordo il 56 come momento clou, ricordo, che ne so, Vittorini, Pasolini, i grandi intellettuali non sono mai stati, come dire, il megafono di una forza politica. In questo caso non c'è né l'uno né l'altro, ecco.
L'intellettuale è lì per criticare, per analizzare, non per fare altro, non per portare acqua appunto al mulino del potere, e potere significa non solo chi sta al governo, ma al potere di tutti i tipi. Qui siamo in un, ormai in anni di una pasta strana, una pastetta strana, culturalmente parlando. Io poi adesso, vabbè, non mi addentro troppo diciamo in questo argomento, anche perché sì, un po' mi viene da dire, bah, ci sono cose più importanti di cui parlare, sì, certo, però questo silenzio pesa, e poi non è che pesa solo a me, appunto, io lo vedo, anche Gali ha individuato fortemente questa cosa, e quindi è così, è evidente. È clamorosa, enorme. E a me in questi mesi mi è capitato di leggere, non dico niente sulla questione perché non ne so abbastanza, detto da studiosi, studiose, ma quando uno non sa abbastanza di una cosa va un po' a studiarsela, non ci vuole tanto, cioè mi sembra un alibi veramente, io nemmeno ne so tanto, cioè non è che negli ultimi 30 anni tutto il tempo mi sia occupata di Palestina, però cioè a volte basta anche la semplice umanità per prendere posizione, no? Io non lo so, sono, no, rimango veramente a bocca aperta quando leggo certe cose. Vabbè.
Guarda, uno dei miei maestri si chiamava Giorgio Arlorio ed era uno degli sceneggiatori che aveva partecipato, per capirci, alla stesura della Battaglia d'Algeri.
Sì.
E mi diceva sempre, un intellettuale è contro ogni potere costituito, anche se è quello a cui lui sente di partecipare, no? La grande stagione che ricordavi tu, come anche il grande spaccamento degli intellettuali francesi, no? Nel PCF rispetto alla questione algerina, appunto. È chiaro che è storia a noi nota. Quello, quando io ti dico, non è soltanto il problema dell'assenza di un partito, è un problema di un'assenza di una partecipazione al fatto politico massiva, di cui l'intellettuale è espressione, non è il genio che parla, è un'espressione di un tessuto. Se quel tessuto latita, tu non hai un intellettuale che parla, hai delle prese di coscienza sacrosante, legittime, molto stimabili, perché pagano un prezzo altissimo. L'ha pagato Gali, l'ha pagato il povero Muccino quando ha provato a dire due cose che lo hanno massacrato, e quella roba lì ti fa dire, non è che è colpevole il singolo che non parla, per me è colpevole il tessuto che latita. Il Partito Comunista a sua volta era espressione di un'enorme partecipazione, quella partecipazione rendeva possibile anche la dialettica interna delle posizioni e la famosa annosa questione che tutti ci ricordiamo, no? La differenza tra nemico e avversario politico di marziana memoria. Oggi siamo a livello zero, cioè manca quel fermento lì, quel tessuto di cui l'intellettuale è, come dire, è vestito, è la carne dell'intellettuale il mondo in cui vive, e la possibilità di esprimere una posizione antagonista anche alla sua stessa area politica viene dalla presenza o meno di quel sentire collettivo e di quella partecipazione, che allora l'intellettuale ha il dovere di incarnare in termini rigorosamente antagonisti rispetto a qualunque potere costituito. In questo momento l'intellettuale è semplicemente una persona, non c'è dal mio punto di vista, ed è una persona che si barcamena rispetto alle posizioni dominanti, cercando di fornire un'analisi leggermente più sofisticata, nella migliore delle ipotesi.
Sì, a me sta bene, nel senso che non è che te lo ordina il dottore di fare o essere intellettuale, però dopo non si venga a dire non sono abbastanza preso o presa in considerazione come intellettuale. Cioè, allora, se tu decidi, prendi una determinata posizione, decidi, come dire, di modellare, lo dico così, il tuo percorso, il tuo uscire nel mondo al di là della tua opera, no? Diciamo anche come esposizione nel tuo agire quotidiano, eccetera, in un certo modo, a me sta bene, cioè io non è che chiedo di dichiarare ogni volta la tua posizione rispetto anche magari ad argomenti di cui non te ne frega niente, cioè io non voglio questo, però dopo non mi si venga a fare il piagnisteo, non ci considerano, non siamo autorevoli, ecco, facciamo così almeno.
Assolutamente d'accordo. Almeno su questo ci possiamo attestare, insomma.
Cioè, a me sta bene,
perché no, in più anche c'è una colpa in tutto ciò, perché non è che perché manca il tessuto sociale poi chi prende quelle parole non è responsabile di orientare in termini conformi a un sistema violento, perché questo è un sistema di cui siamo tutti violento, di cui siamo tutti conniventi, io non voglio assolutamente giustificare, dico però che mi interessa un'analisi che va a livello 2.
Anche perché siamo tutti conniventi, ricordandoci anche sempre, questo tutti e tutte, al di là del lavoro che si fa, che noi viviamo anche un privilegio molto grosso, che è quello di avere un passaporto Bordeaux, una pelle chiara, e, insomma, una stabilità economica che altre parti del mondo non hanno, e questo privilegio noi ce l'abbiamo sempre, qualunque sia la nostra vita, tanto più se la nostra vita è quella di avere anche un microfono in mano o una tastiera che poi può produrre articoli letti, ecco.
Assolutamente. Io comunque sulla precarizzazione voglio aggiungere una cosa che mi ha colpito molto del discorso di Galia a Domenica Inn, quando lui appunto dice che le persone hanno paura di dire viva la pace perché temono di perdere qualcosa, eccetera. Ho pensato questo, che comunque Gali lo fa e ha detto io lo faccio da quando ho 13 anni, cioè faccio questo, io sono un artista, mi sono sempre occupato di questo, non è che mi sveglio oggi, è vero, cioè lui è coerente. E soprattutto mi ha colpito che lui creda fortemente nella sua opera, proprio nello statuto della sua opera, non so come dire, perché è quello che lo rende autorevole, forte, è tutta la sua storia. Non so come dire,
sì, ma anche
a me
lì,
questo mi colpisce molto.
Anche lì il meccanismo che dicevamo prima, no? Persecutorio e di banalizzazione della posizione è avvenuto, no? Come Agamben, un vecchio senescente, quindi meno lucido, così lui lo fa perché è mezzo tunisino.
No, ma poi Agamben che ha sempre scritto di quello, cioè.
Sì, è Gali, appunto.
Dire che io sono d'accordo con te, però qual è il meccanismo che si attiva? È molto. Poi voglio pure dire, cioè, tutte e tutte conniventi, poi c'è un sacco di gente che non accede magari alla possibilità di parola, che
certo.
Invece poi tante cose le fa e chiaramente a meno le cui posizioni hanno meno accesso. Qua parliamo proprio, no? Parliamo della RAI, parliamo del giornalismo, parliamo del dispositivo della cultura. Io in primo luogo lo dicevo e me l'assumo, lavoro proprio nel super mainstream, quindi
esatto.
Parlo di quei meccanismi lì, di quei dispositivi lì e di che cosa accade là. Poi tutte e tutte sempre una roba ingiusta, no? Perché c'è tantissima.
No, certo, oggi parliamo di questo, ma Silvia, se vuoi aggiungere ancora qualcosa, hai lo spazio, altrimenti ti cominciavo a salutare per chiamare altre voci.
Io aggiungo la solita cosa, vigilanza compagni, nel senso che anche il mio pezzo andava in quella direzione, cioè bisogna comunque stare molto attenti, perché una cosa che mi ha colpito in questi mesi è la grana grossa della propaganda israeliana, che batte sempre su due o tre cose che però un po' si sono rivelati dei boomerang, non gli hanno funzionato, non gli si sono inverate come volevano loro, però attenzione anche alle cose più sottili, più ambigue, che comunque insomma vengono messe in campo pure quelle, e appunto la lingua dei PG per raccontare la guerra è importante, perché la lingua è centrale in tutto questo, sia nella propaganda che nella vita di tutti i giorni, che nella formazione del pensiero, eccetera.
Grazie tante per la tua vigilanza e grazie tante per la tua partecipazione. Alla prossima.
Bene, grazie, ciao.
Ciao. Torniamo in voce, 11:20, Radio Onda Rossa. All'altro capo del telefono abbiamo Michela Occhipinti, che è una regista, una documentarista, che ringraziamo per la sua partecipazione. Buongiorno.
Oh, buongiorno, grazie a voi.
E diciamo che tu ci hai ascoltato fin qua, quindi possiamo continuare direttamente il dialogo e forse aprire al mondo del cinema, cioè come il mondo del cinema ha vissuto fin qui e sta vivendo un genocidio in atto che guardiamo in
allora
silenzio.
Allora io vorrei dire innanzitutto che trovo assurdo e sono disperata e piena di rabbia del fatto che dobbiamo ancora parlare di una cosa così ovvia che sta accadendo da 4 mesi più un centinaio d'anni. C'è una mistificazione, una propaganda, una manipolazione veramente allucinante. Sono d'accordissimo con Francesca Manieri che parlava della complessità, non è per niente complessa, la storia è complessa ma la situazione è semplicissima, c'è un oppresso e un oppressore, punto, stop. E partiamo da non sono brava come voi a parlare perché sono 4 mesi che non faccio altro dalla mattina alla sera e sto perdendo veramente la ragione e la fede nell'umanità completamente, proprio, anche se è pieno di gente di buona volontà, persone umane che si battono ogni giorno ma che non hanno la risonanza che potrebbe invece avere il mondo del cinema. Io a novembre faccio parte di 2 chat e non farò nomi né niente di persone di cinema e ho provato in tutti i modi a fare un appello, ci sono state un sacco di ritrosie, di silenzi, di timori, di voglia di equidistanza, di equilibrio, ma non c'è un cazzo di equilibrato in questa situazione, è tutto uno squilibrio, tutto a favore dei potenti, come sempre. E niente, è stata una fatica far firmare, ma far firmare è un conto, far firmare alla fine ci si riesce perché basta mettere una firmetta col proprio nome in mezzo a tante altre. Il problema è che viviamo il mondo del cinema, parlo del mondo del cinema che dovrebbe essere parte del mondo culturale e dovrebbe raccontare la società, soprattutto chi si occupa di documentari ma anche chi fa film di un certo tipo, dovrebbe denunciare le ingiustizie, dovrebbe guardare al mondo accordandosi al suo battito, ma qua non si sta accordando proprio a nulla e gente che ho chiamato personalmente che ti dice è troppo complicato, non ne so abbastanza, come dicevate voi, informati, è tutto facile, è tutto lì, non attraverso i media ovviamente perché i media stanno mistificando tutto.
Sì, è tutto facile, è tutto lì e fra l'altro è una storia molto lunga, quindi forse qualcosina sapevi anche prima, insomma, no?
Sì, tra l'altro posso dire una cosa, veramente io certe cose, io sono stata a Gaza nel 98, era un periodo relativamente calmo perché era tra le prima e la seconda intifada, andai con la RAI, con Stefania Casini, all'epoca facevo la producer e andammo pure in Cisgiordania e io l'ho vista quella roba lì, io ho visto i checkpoint, io ho visto come venivano trattati, eppure mi sono sentita tanto, tanto, tanto in colpa perché per un po' di anni me ne sono occupata e poi mi sono passata ad altri temi e dopo adesso non lascerò mai più perdere la Palestina, non finirà mai più nel mio dimenticatoio, quindi io sono colpevole, però io lo ammetto. Perché la gente non è in grado di ammettere ho sbagliato? Perché servono 2 cantanti che dicono una cosa ovvia che stimo tantissimo, hanno tutto il mio rispetto, la mia stima, sono diventati degli eroi, ma nessuno è eroe per dire la verità, ma lo si diventa in un paese che mistifica e tace e cambia completamente le regole del gioco. Parliamo di, ci sono 2 domande fondamentali che si sono sempre dette: Israele ha diritto di difendersi? No, Israele non ha diritto di difendersi per la legge internazionale, non è una mia opinione, la legge internazionale dice che uno stato occupante non può difendersi dal territorio che occupa, ma ci mancherebbe altro, è come dire che un violentatore seriale se il violentato gli dà uno schiaffo ha il diritto di difendersi e no, si sta difendendo da te già, capito? Quindi Israele non è un governo innocente sotto attacco che si sta difendendo come lo ritraggono la stragrande maggioranza dei media di tutto il mondo, è un colonizzatore in regime di apartheid che continua a aumentare i suoi insediamenti illegali in Cisgiordania e continua a occupare Gaza, anche se dicono no, ce ne siamo andati dal 2005 mi pare, 2007, ma se hai alzato dei muri di 6 metri e hai distrutto il loro aeroporto già da tanto e gli hai costretti a un fazzoletto di mare, anche se le acque territoriali dovrebbero essere loro per legge e gli comandi l'acqua, gli comandi l'elettricità, si chiama apartheid e la gente gli rode il chiccherone quando si parla di apartheid. povertà e di genocidio, perché sono termini iniziati con altro, ma se poi si ripete la storia, chiamiamolo con quel nome, almeno sappiamo a cosa ci riferiamo. Continuano ad aumentare gli insediamenti illegali nonostante le decine di risoluzioni dell'ONU approvate negli ultimi decenni, ma di cui che hanno sempre disatteso, eppure nessuno va lì a dirgli state sbagliando, però per ricevere un cessato il fuoco dall'ONU invece il loro veto conta. Altra cosa, altra domanda, condanni Hamas? Joseph Borrell, non mio zio Zia Pina o chi, il capo degli affari esteri dell'Unione Europea, ha riportato un discorso che Netanyahu fece alla Knesset nel 2019, in cui diceva questo: chi non vuole uno Stato palestinese deve finanziare Hamas, ed è proprio quello che stiamo facendo, l'ha detto nel 2019. Allora quando mi dicono il 7 ottobre, io sono mortificata e mi dispiace tantissimo, addolorata che siano morti dei civili innocenti dentro, ma hanno mistificato tutto e l'hanno usata come scusa per questo genocidio inaccettabile, che si chiama genocidio e non si chiama in nessun altro modo, perché non è una guerra, perché la guerra si fa fra due stati che hanno entrambi un esercito. Scusate, mi dovete fermare perché io sono
ti fermo io stata. Guarda, però capiamo e sentiamo nostra la sua rabbia. Torniamo al punto di partenza. Perché cinema, quindi il cinema tace?
Perché allora io all'inizio di questa cosa avevo sentito Kanye West che faceva un video e faceva vedere su un video delle liste di tutte segnate in rosso, non la Misi, perché veramente all'epoca mi dicevo questo passerà come antisemita, che poi è diventata una roba allucinante, in cui segnava tutti quelli a capo di tutte le major americane e internazionali, cosa sono, la maggior parte sono ebrei, o comunque parliamo di sionismo, va, perché se sei ebreo o no non ti definisce in nessun modo cattivo o buono, ma è se sei sionista e se sei quel tipo di sionista. Quindi io credo che ci sia da un lato una paura mostruosa di perdere il proprio orticello, però il problema è c'è cioè un'ignoranza di base mostruosa, ma non lo sappiamo che se siamo in tanti nessuno può perdere l'orticello, ma se sono quattro gatti è ovvio che quei quattro gatti perderanno il proprio orticello, come è capitato a Susan Sarandon, che è stata mollata dalla gente, no? Come è capitato anche a quella attrice che ha fatto un post pro Palestina. Parliamo tutte di persone che non è che hanno condannato Israele o hanno detto a morte qualcuno, no, niente di tutto questo, gente che ha scritto stop al genocidio oppure ha messo Free Palestine, cose più che naturali, è stata cacciata dalla serie Scream 7.
Parlare poi, guardando questi livelli alti della società, cosa succede in basso quando questo succede in alto. Porto solo un caso che questa radio ha raccontato molto, Seif, un uomo algerino con stato di asilo politico in Italia, dipendente del liceo francese Chateaubriand, viene licenziato dal liceo e adesso sta aspettando di capire se la commissione gli revocherà addirittura l'asilo politico, tutto questo per aver messo un post in cui si spingeva un po' più là, perché diceva viva Hamas, ma questo avveniva in un profilo Instagram privato con 136 followers, una persona che in questo momento non ha il lavoro, non ha uno stipendio, non ha la sicurezza di poter rimanere qua. E tiro in ballo Seif per dire che se queste cose poi succedono a Susan Sarandon, sotto succede molto altro a persone molto meno protette.
È per quello che ritengo che il mondo culturale italiano ha una responsabilità enorme. Più risonanza hai e più responsabilità hai. Se hai la possibilità di avere, come dicevate voi, un microfono in mano, una platea, che sia online o televisiva, quello che è, si ha anche una responsabilità, si ha la responsabilità sociale, si ha la responsabilità civile, politica, umana, di denunciare, perché poi quello che lamento tantissimo è che tante di queste persone del mondo culturale, del cinema italiano, hanno fatto altre battaglie in modo pubblico, questa no, come se ci fosse questa percezione che non può essere soltanto la paura di perdere qualcosa, perché allora siamo in un regime totalitario, però c'è qualcos'altro, credo che ci sia anche forse del razzismo sotto, o comunque una percezione distorta di cos'è il popolo palestinese, di cos'è la Palestina. Però appunto, come dicevate voi anche prima, non siamo più negli anni, che ne so, 80, 90, dove era più difficile trovare l'informazione, dove ci si poteva basare o su delle conoscenze dirette o sui media.
che erano comunque sempre anche lì mistificanti.
Sì, Michela, siamo anche in un regime discorsivo che non è più quello degli anni 90, no? Perché il cambio di paradigma delle torri è avvenuto, siamo in un mondo in cui l'islamofobia è quello che è, e quindi certo che quello che tu chiami razzismo ha a che fare con una componente sicuramente razzista, ma anche a che fare con un nuovo disegno che di cui però immagino non parleremo noi, perché non abbiamo magari
è troppo complesso,
va iscritto in quel quadro di riferimento lì quello che sta succedendo, no? E anche la veemenza del silenziamento che è avvenuta è perché si è dentro una narrazione molto più vasta di cui appunto Israele-Palestina è la contraddizione storica eclatante in questo momento.
Sì. Però il fatto che questa è a tutti gli effetti una delle più grandi ingiustizie della storia contemporanea,
non c'è dubbio,
e va avanti da 100 anni più o meno, perché il progetto sionista è iniziato molto prima dell'olocausto. Quindi il fatto che il mondo culturale...
Sì, guarda, il professor Kemal, che abbiamo sentito sabato scorso, lo mette nel 1890 più o meno l'inizio di tutto ciò.
Quindi la verità è che anch'io certe cose non le sapevo e me le sono andate a guardare. Ho passato, faccio un esempio, ero gli ultimi 10 giorni di ottobre, ero in giuria con una regista artista libanese, con una regista e direttrice di festival tunisina e un'altra musicista e produttrice greca nel Festival del Mediterraneo di Valencia, del cinema del Mediterraneo, dove c'era il film palestinese, il film libanese, eccetera, del bacino del Mediterraneo. E noi abbiamo fatto subito, apriva il 19 ottobre, abbiamo fatto subito sciopero, abbiamo denunciato questa cosa. E loro, le due registe libanese e tunisina, mi hanno fatto capire un sacco di cose. Io sono sempre stata pro Palestina per ovvie ragioni, e che sono gli oppressi. Io sto dalla parte degli oppressi sempre e comunque, cosa che dovrebbe fare qualsiasi essere umano, immagino, prima di qualsiasi posizione occupa nella società. Ma su certe cose che non avevo capito, non avevo studiato bene, mi hanno fatto cambiare idea, e questo è anche il problema enorme, che la gente ha una difficoltà enorme nel cambiare idea. E parlo anche proprio del mondo del cinema, ha difficoltà all'ascolto oramai, ascolta, cambia idea, perché non è incoerenza, è intelligenza.
Sicuramente, e tornando a bovo di questa conversazione, diciamo, c'è anche però una cosa molto semplice, una posizione molto semplice da prendere: sono contraria a un genocidio in atto, sono contraria alle bombe su una popolazione inerme. Ci basterebbe anche questo, insomma, da
basterebbe.
Parte... Basterebbe. Senti Michela, io ti saluterei per sentire anche altre voci, se vuoi aggiungere qualcosa ovviamente puoi farlo.
No, io credo che in generale, come cittadini, come anche raccontatori della società, abbiamo la responsabilità, e in generale, ma soprattutto se facciamo parte, come noi, di un paese come l'Italia che foraggia, vende armi e sostiene Israele nel commettere il suo genocidio, abbiamo una responsabilità ancora maggiore di parlare. Dobbiamo parlare, dobbiamo denunciare, perché se fossimo in tanti, avevo letto una cosa, cosa posso fare io, disse una persona, su 7 miliardi, ma siamo 7 miliardi appunto, se non ti dico tutti perché molti sono bambini, anziani, eccetera, ma se fossimo stati in tanti a scendere nelle piazze e a denunciare, le cose non sarebbero andate così.
C'è ancora tempo, a partire da oggi pomeriggio a Milano,
esatto,
sotto la RAI.
Io adesso scappo alla RAI di Viale Mazzini, dove c'è un presidio,
infatti,
dalle
11:30. Grazie,
esatto,
ancora Michela.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao.
Ciao.
E sentiamo se sono riuscita a tenerlo in linea, dovrebbe esserci un ascoltatore. Pronto, ci senti?
Ci sono.
Perfetto, sì. Buongiorno.
Allora, io volevo fare delle precisazioni. Allora, innanzitutto sono perfettamente d'accordo, anzi mi complimento con questa trasmissione, risento Radio Onda Rossa dopo parecchio tempo, perché la mattina non la potevo sentire per motivi di lavoro, e mi congratulo per questa trasmissione. Ho sentito l'intervento della compagna che è intervenuta prima, Michela Occhipinti, ho capito, no?
Sì, è una regista.
Perfetto. Allora, naturalmente sono d'accordo sulla questione del genocidio, ci mancherebbe altro, se non manco vi telefonavo, no? Quello che non... su certe cose bisogna essere più precisi. Se si invoca il diritto internazionale bisogna stare attenti, in questo senso. Allora, se vogliamo parlare che lo Stato di Israele è abusivo in quanto è il frutto dell'ultima colonizzazione aperta, perché poi l'imperialismo sta in piedi tranquillamente, ma insomma l'imperialismo classico, quello che consisteva nell'occupare territori stabilmente, sappiamo che ha cominciato a essere rimosso già dopo la prima guerra mondiale, diciamo, e poi dopo la seconda, con l'egemonia statunitense, sono stati smontati i vari imperi. Invece, al contrario, in Palestina c'è stata una colonizzazione. Giustamente avete detto che è iniziata molto prima, perché non è che è iniziata con la nascita dello Stato di Israele nel 1947.
È iniziata fino all'800.
Nel 1880, chi dice nel 1800? Insomma, quando l'impero ottomano consente a questi coloni di cominciare a mettere piede in Palestina, dove gli ebrei c'erano, ma erano pochissimi. E peraltro quelli che c'erano non avevano nessuna intenzione di costituire uno Stato. Perché tra l'altro, come tutti sappiamo, nel mondo arabo gli ebrei erano tollerati, cosa che non avveniva nel mondo cristiano, sia soprattutto in quello cattolico, ma poi anche in quello protestante in alcuni territori. Allora, se vogliamo dire che lo Stato di Israele è abusivo perché è nato dalla colonizzazione, è un discorso. Se invece vogliamo parlare del diritto internazionale, voi sapete benissimo che nel 1948 c'è stata una guerra tra Israele e una serie di paesi arabi, ancora non si parlava minimamente di palestinesi, una guerra che Israele ha vinto, sono stati superati quelli che erano stati i confini tracciati dalle Nazioni Unite nel 1947, e Israele si è impadronita di ulteriori territori, rimanendo agli arabi la Cisgiordania, la Giordania si chiamava Transgiordania, per il momento diventa Giordania, inglobando quella che attualmente è la Cisgiordania, e Gaza, che era stata attribuita all'Egitto. Bene, poi Israele ha conquistato altri territori, altri li ha restituiti, eccetera, eccetera, ma i confini internazionali riconosciuti sono quelli del cessate il fuoco del 48, la famosa linea verde. Quindi, siccome Hamas ha attaccato il territorio che internazionalmente è riconosciuto a Israele, perché nella
però
guerra,
scusami, consenti, non credo che quando Kipinte parlava, penso tu ti riferisca a questo, del fatto sì, che Israele, secondo la sua opinione, non avrebbe diritto alla difesa su quel territorio.
Sì, infatti.
Però diciamo,
se attacchi il Negev per il diritto internazionale, guarda, non è la mia opinione.
Però sul diritto internazionale
la mia opinione è un'altra, l'ho già espressa.
Sì, ho sentito giuristi internazionali negare quel diritto alla difesa per il fatto che il diritto alla difesa, sancito dai giuristi internazionali, è quello di uno Stato contro un altro Stato, di un esercito contro un altro esercito.
Ah, va bene.
E io, ripeto, non sono una giurista, non sono in grado in questo momento di citarti la fonte, ma ne sono abbastanza certa di fonti che parlano di questo. Comunque ti ringrazio molto per il tuo intervento.
Sei contenta?
No. Comunque non sono io che ho espresso l'opinione, ti sto solo dicendo che oltre a quello che
c'è un'opinione di giuristi internazionali che dicono questo, quindi perfetto. Allora,
Luigi Daniele, te ne posso citare uno.
Nei confronti dei non stati
non sto parlando della linea verde, non sto parlando del confine, penso che tu abbia ragione su questo, dal punto di vista del diritto internazionale. Ti dico però che c'è una discussione tra i giuristi su questo, non c'è un'unica opinione, come sappiamo. Non è che non sono le tavole divine, no? Il diritto va avanti attraverso interpretazioni.
Perfetto, allora io ti dico che se trionfa l'opinione che tu riporti, io sono perfettamente contento. Ho l'impressione che purtroppo non sia così, questa è la mia posizione. Perché poi sostanzialmente, essendo marxista, del diritto internazionale me ne frega abbastanza.
No, vabbè, però sei intervenuto tu sul diritto internazionale, non è che non ti abbiamo chiesto di intervenire sul diritto internazionale.
Vabbè.
Grazie.
Ciao.
E direi che mettiamo ancora un attimo di musica per interloquire con un'altra interlocutrice. Voi direte, ma tutte donne? Che diciamo di questo, Francesca? Tutte donne? Sono quelle che ci hanno detto di sì, quelle che hanno detto qualcosa, no?
Come al solito, diciamo.
Un 11 e 40 minuti primi, siamo questa volta al telefono con Chiara Bersani, performer e attivista, così mi chiede di essere presentata e io ligiamente la presento così. Ciao.
Ciao, buongiorno a tutte e a tutti.
E siamo appunto con te per parlare di questo mondo dello spettacolo, dell'arte, della cultura, che parla o non parla, è possibile farlo. Che ci dici tu, Chiara?
Che vi dico? Ho ascoltato, mi sono connesso quando stava parlando appunto Michele Occhipinti, ho ascoltato con grandissimo interesse e ci sono forse due concetti chiavi dai quali ho pensato che mi piacerebbe partire. Che derivano anche dal fatto che ho chiesto di essere presentata anche come attivista, nel senso che per chi non mi conosce io sono un'artista con disabilità e quindi comunque la postura che ho parla sempre anche di altri corpi magari che solitamente sono un po' meno ascoltati, e è fondamentale in questo momento in cui parliamo del prendere parola. E quindi, tornando all'intervista che avete fatto prima, si è conclusa con un appello molto bello e molto giusto allo scendere in piazza in questo momento, e allora ve lo complessifico subito dicendo che in questo momento all'interno dei vari movimenti di persone, non solo artiste e artisti con disabilità, c'è un'enorme paura a scendere in piazza, perché in questo momento la piazza è violenta e pericolosa. E tra tutte le persone, siamo tante, che vogliono, desiderano, esigono prendere parola e mettere il corpo in quella che è una posizione che non è neanche in discussione, nel senso che sono d'accordo quando è stato detto non è complesso capire dove posizionarsi in questo momento. Eppure noi ci troviamo, e qui prendo l'altro termine che è stato citato prima, che è il termine complessità, a doverlo applicare non tanto nell'analisi di quello che sta accadendo adesso in Palestina, quanto nell'analisi di quello che sta accadendo da noi e dei pericoli a cui i nostri corpi in questo momento sono sottoposti. Sono pericoli reali. E io quindi vi parlo da una posizione che è molto, forse anche un po' poco raccontata, che è quella appunto di chi desidera scendere in piazza e prendere parola e ha paura a farlo perché ha un corpo molto più vulnerabile di altri, quindi detto brutalmente che non può scappare se manganellano.
Sì, certo, questo è molto chiaro, è come dire quando lo scontro diventa fisico, no? Su questo si è parlato anche in passato molto, per esempio rispetto a uomini e donne nelle piazze, no? Certo. Alla risposta muscolare, a impostare su questo, introducendo la disabilità è ancora un altro argomento, ma diciamo che i motivi per aver paura di scendere in piazza sono quelli fisici che tu porti e che sono molto molto rilevanti. E poi possiamo parlare anche delle tante fragilità che accompagnano le persone nella vita, no? Che sono la precarietà lavorativa, sono il passaporto che ha in tasca, sono il tipo di permesso con cui sta in questo paese. Noi abbiamo visto per esempio piazze molto popolate, dico quella al fianco del popolo palestinese, da giovani arabi e giovani arabe di vari paesi, che hanno sicuramente molto più da perdere di me nello scendere in piazza, perché hanno magari da perdere un permesso di soggiorno o, come nel caso di Seif a cui facevo riferimento prima, addirittura l'asilo politico. È ancora per questo che io che noi non siamo partiti da questo, ma abbiamo tirato in ballo anche un privilegio, no? Nel senso, chi può prendere posizione in qualche modo la prenda, perché c'è chi ha molte più fragilità da mettere in gioco nel prenderla. E poi c'è chiaramente il problema dei numeri: se siamo tanti e tante, ci sarà, pagheremo meno.
E questa è la vera questione, secondo me, nel senso che ovviamente io parlo da quello che ha un ambiente lavorativo particolarmente disfunzionale, che è quello teatrale, dell'arte performativa e a cavallo con le arti visive. Particolarmente disfunzionale perché è un ambiente in cui, se vogliamo, le economie si muovono in un modo spesso molto misterioso e sono economie meno importanti rispetto a quelle di altri ambienti, rispetto a quelle del cinema per esempio, e parlo delle economie che vanno in particolare nel settore più indipendente, diciamo, di questo magico mondo, e in questo momento abbastanza impressionante, tanto che devo essere sincera, anche io faccio fatica a metterlo a fuoco fino in fondo, ma c'è una dinamica di, ci sono dinamiche di sottili, neanche troppo velate, ricatti magari anche messi in atto da persone che poi privatamente ti dicono anche che la pensano come te, che si posizionano nel loro intimo come tu ti posizioni più pubblicamente, ma che sono soggetti, assoggettati da tutta una rete di lavori che poi potrei non rinnovarti, di voce che potrei semplicemente silenziare non venendo più a vedere il tuo lavoro e non recensendolo, eccetera eccetera eccetera. Adesso sto facendo due esempi molto generici.
Senti, su questo ti volevo fare una domanda dal tuo punto d'osservazione, qual è l'atteggiamento su chi si espone di più da parte di chi in privato ti dice io la penso come te ma non lo dico, ora lo dico semplificando ovviamente.
Sì, certo. Guarda, restando nella semplificazione dei tempi che abbiamo a disposizione, io c'è una parte di me che crede anche in un grande conflitto interiore di molte delle persone con cui ho avuto un dialogo, nel senso che credo che ci sia anche un genuino malessere nel non capire come gestire un desiderio di posizionarsi e una paura nel posizionarsi. La cosa ovviamente che per me è un po' più frustrante è che quando poi qualcuno si posiziona, da chi non si è posizionato spesso arriva un giudizio sulla modalità, come se quella modalità che tu hai scelto di posizionarti ora ha reso tutto più complesso perché si sono create delle tensioni, quindi da adesso in avanti nessuno potrà più posizionarsi a causa tua. È un esempio un po' estremo, però che effettivamente capita, è capitato. Io non lo so se noi abbiamo delle modalità idonee di posizionamento, perché la questione è che siamo al centro, tutto sta accadendo adesso. E accade ovviamente, arriva da decenni, da un secolo di questioni risolte molto grandi, ma un apice sta accadendo adesso, noi siamo nel presente, facciamo dei tentativi, sicuramente non tutti i posizionamenti, le dichiarazioni sono efficaci, a volte vediamo dichiarazioni che cadono nel nulla, non muovono niente, altre volte invece muovono dibattiti e allora bene così. Stiamo facendo dei tentativi, parlo al plurale perché come hai detto tu prima la collettività è fondamentale, anche se in questo momento è molto difficile tenerla insieme alla collettività proprio grazie a questi ricatti, queste tensioni, queste paure. E più siamo precari, più siamo ricattabili per l'appunto, quindi è estremamente complesso tenere viva una collettività, però una collettività c'è, esiste, un po' frastornata magari in questo momento, ma c'è. Tentativi quindi di prendere parola si stanno facendo, il desiderio sarebbe che diventasse una cosa un attimino più come dire invasiva, che trovasse anche magari la voce di persone che solitamente si schierano meno, che sarebbero quelle le voci forse un po' più potenti, perché magari ci sono anche alcune persone che sono quelle che stanno parlando in questo momento nel nostro ambiente, qua mi ci metto anch'io, dai quali un po' ce lo aspettiamo che prendano parola, e quindi non voglio dire che sono meno forti le nostre prese di parola, però sicuramente una presa di parola da qualcuno, qualcuna che solitamente si pone meno in posizioni politiche, diciamo, sarebbe importante, sarebbe potente, forse muoverebbe qualcosa in più, forse non muoverebbe niente, non lo so, come dicevo prima io credo che stiamo andando a tentativi, però è fondamentale farli.
Non c'è dubbio. Senti Chiara, io se vuoi aggiungere qualcosa ti lascio lo spazio, altrimenti ti ringrazio molto, ti saluto e raccolgo un altro intervento.
No, guarda, so che ci saranno altri interventi molto preziosi, quindi lascio spazio ad altre persone. Grazie di cuore.
Grazie ancora. Ciao.
Grazie, ciao.
Nel frattempo ricordo anche che certe cose poi succedono, non sto parlando qui del mondo della cultura e dello spettacolo, ma per esempio del mondo sindacale, il prossimo venerdì 23 febbraio, sciopero generale per la Palestina, chiamato da tutti i sindacati di base, con manifestazione nazionale a Milano, sabato 24, concentramento alle 14.30 a Piazzale Rovereto. Ci sarà tutto il tempo per parlarne perché è una data importante. I sindacati palestinesi sono mesi che hanno chiesto l'attivazione, insomma, dei sindacati. Già c'era stato qualcosa, questo è più grande, diciamo. Ed eccoci di nuovo in voce, 11.53, Radio Onda Rossa, siamo qui con Francesca Manieri, abbiamo al telefono Ilenia Caleo, artista, ricercatrice e attivista, in particolare, insomma, l'abbiamo sentita anche in questo periodo come voce di Campo Innocente. Buongiorno.
Ciao a tutte, buongiorno.
Ciao a te, buongiorno. E ci stavi ascoltando, come dire, il mondo del teatro è quello che forse, anzi direi senza forse, si è mosso prima e di più dal 7 ottobre a oggi.
Guarda, noi abbiamo, siamo uscite l'8 dicembre, dopo un paio di settimane di riunioni e assemblee, con una lettera aperta. Diciamo, i collettivi che fanno riferimento a questo sono il Campo Innocente, che è il collettivo di cui faccio parte, di artisti, artiste, donne, lesbiche, queer, trans, froce, che cerchiamo di mettere appunto proprio il nesso tra sessismo, violenza, precarietà nel mondo dell'arte, per dire, no? Il mondo dell'arte non è un campo innocente, anche se alle volte sembra. E insieme a noi AWI, che è un'altra, diciamo, struttura collettiva attiva sul piano nazionale, poi moltissime singoli artiste, curatrici, operatrici varie, perché volevamo prendere parola sulla Palestina, difesa della Palestina, in solidarietà alla Palestina, ma anche per dire che c'è un fronte culturale nei conflitti, nelle oppressioni, è il nostro lavoro, insomma, no? Vedere come si costruisce il discorso, come si costruiscono gli immaginari, e in un panorama come quello italiano, dove soprattutto i media, ma anche un po' il mondo culturale ci sembrava completamente silenzioso, i media invece hanno parlato purtroppo e molto, in maniera estremamente parziale, posizionata quasi su posizioni, diciamo, non del tutto, ma insomma in larga parte l'abbiamo sentito, filo israeliane, filo governative, filo sioniste addirittura. Quindi ci sembrava importantissimo prendere parola come artiste e lavoratrice dello spettacolo e dell'arte. AWI è più arti visive, noi siamo più, anche Chiara ne fa parte, che ha parlato prima, mondo delle arti performative della scena, quindi prendere parole. Abbiamo scritto una lettera aperta che si intitola così, lettera aperta per una presa di posizione rispetto al genocidio in Palestina, quindi con un posizionamento molto chiaro in cui parliamo di genocidio, parliamo di apartheid, parliamo del fatto che la storia non inizia il 7 di ottobre e anche appunto della necessità di prendere parola dentro il nostro, questo è importante, cioè oltre alle prese di parola che facciamo come cittadine, cittadini, attivisti, militanti, dentro gli ambienti dove lavoriamo, dove svolgiamo attività, quindi dentro le università, per molte di noi che magari stanno anche a contatto con quel mondo, eccetera, no? Quindi negli snodi anche dove si produce poi discorso, pensiero critico, eccetera. E è una lettera che ha avuto, nonostante questo clima molto, noi sentivamo un clima di silenzio e anche di intimidazione, ha avuto più di 3.400 firme, quello che sentivamo però che e poi abbiamo prodotto stiamo attivando un index, cioè un indice che può essere utile anche per azioni di boicottaggio, un po' sul modello, diciamo, europeo, ad esempio quello che sta avvenendo in Germania nel campo culturale è molto preciso e anche molto pericoloso, no? Perché si chiede un posizionamento alle istituzioni artistiche, ma anche ai singoli, alle singole artiste che prendono finanziamenti, un pronunciamento cosiddetto, lo metto tra virgolette, di antisemitismo in una definizione diciamo governativa di antisemitismo che coincide con l'antisionismo. Quindi qualsiasi cosa si dice sul governo di Israele, e questo implica un'immediata come dire, uscita dai finanziamenti. Quindi guardando questo scenario anche un po' più ampio e vedendo come le istituzioni artistiche fossero sostanzialmente silenziose, non tutte, perché no, oggi ci sarà inizia un'azione di boicottaggio al Maxi, perché il Maxi invece è tutt'altro che silenzioso, perché proprio apertamente, no, il Museo di Arte Contemporanea a Roma, apertamente filo-israeliano, fa proprie attività, incontri, talk a difesa di quel, no, delle politiche israeliane di occupazione di apartheid.
A partire, se non sbaglio, fatto... proprio oggi un incontro tra Fiamma Nierenstein, Giuliano Ferrara e Paolo Mieli.
Esatto.
Quando ci dicono che non offriamo contraddittorio, ci sembra anche il Maxi, insomma, non scherzi, ecco.
Sì, anche questo, no, è come una sorta di argomento pernicioso, come se fosse una campagna elettorale, ma non è una campagna elettorale, non c'è un principio di bipartisan, c'è una situazione di occupazione che dura da decenni, di oppressione, di violenza e di colonialismo sistematico, qual è la controparte, no? Molto particolare questo modo un po' liberale di impostare il discorso. Quindi volevamo anche smontare, perché il nostro lavoro è smontare alcuni, come posso dire, cornici di discorso dentro cui se non li assumi non puoi parlare. Ora è un po' cambiata la cosa, ma fino a dicembre almeno, se non iniziavi dissociandoti dal 7 ottobre non potevi dire niente, no? Questo ci dice di un discorso che è già costruito, no? Prendere parola dentro una cornice già data, e questo fa parte anche del nostro lavoro come artista, operatore dell'arte e della cultura.
È anche un vecchio modello, scusa Elena se ti interrompo, no? Perché certo. Io ricordo la guerra in Afghanistan, che non potevi dire niente se prima non dicevi sono contro il terrorismo.
No, che è curioso che lo chiedano proprio a noi femministe, lesbiche, no?
Sì, è parecchio curioso. Sì. Scusa se ho interrotto, prego.
No, niente. Quindi diciamo la prima azione è stata questa lettera, che come spesso succede, che poi c'è anche questo senso di impotenza, perché dici ma cosa serve, no? Però sicuramente è servita per parlare tra di noi, organizzarci, coordinarci, far uscire una presa di parola pubblica di cui moltissime poi hanno potuto, no, parlare dentro, posizionarci, eccetera. E abbiamo invitato da un lato a segnalare le istituzioni, no? Come nel caso del Maxi, ad esempio meno nelle arti performative, ma nelle arti visive ci sono questioni, per questo, no? Qualche giorno fa cultural workers, lavoratori e lavoratrici culturali hanno occupato il MoMA, perché dentro il mercato, che è più un mercato, mentre le arti performative hanno più una forma di finanziamento pubblico, dentro il mercato dell'arte contemporanea i finanziamenti diretti di fondazioni filo israeliane, filo sioniste sono molto forti, motivo per cui lì c'è una specie di campo in cui appunto non si può prendere parola perché c'è una ritorsione immediata, e dove anche le azioni di boicottaggio possono essere invece azioni efficaci e anche interessanti. Nel campo delle arti performative la questione è un po' diversa, motivo per cui noi ad esempio come posizione collettiva, no, di Campo Innocente, diciamo perché non stiamo prendendo parola, di che cosa abbiamo paura. Questo l'abbiamo registrato, lo diceva anche Chiara prima, c'è un clima di silenzio, di intimidazione sotterranea, che è meglio non dire troppo, è meglio non spaccare i fronti, è meglio sostenere ma con grazia, no? E la gente è a migliaia, stanno morendo, e le politiche, no, però, che sostengono questo massacro, questo genocidio, ovviamente non sono solo quelle israeliane, sono anche di tutti i nostri governi, no, che sostengono, eccetera, eccetera. Quindi ci sembrava importante rompere questo fronte. Poi vabbè, ne stiamo parlando a pochi giorni, no, dalle prese di parola, ovviamente in uno scenario molto più ampio e subito efficace come quello della televisione pubblica di Sanremo, no? Però le parole di Galli quel sabato sera, credo, per chi le ha viste in diretta e per chi le riguardate dopo, no, ci hanno fatto quell'effetto proprio di rottura di un muro di gomma dell'indicibile, no? Ha detto
sì.
No al genocidio.
Ha detto no al genocidio. Diciamo, per chi il Sanremo l'ha guardata a lungo, c'era qualcosa di strano, perché abbiamo visto come delle mosche, no, che girano delle falene intorno alla luce. Alcune figure che si muovevano su quel palco, che cercavano la possibilità di dire qualcosa, e grandi giri di parole. Io non so se
esatto. Questo
è vero, ma insomma è una cosa che ho letto in giro sui social. Gli artisti a Sanremo avrebbero firmato l'impegno a non usare la parola Palestina. Non ho la fonte, lo dico perché l'ho letto e potrei, insomma, essere smentita, non lo do come certezza. Certo è che nessuno,
beh, la sensazione era quella.
Nessuno ha usato la parola Palestina su quel palco, no. E ci sono stati grandi giri di parole, però mi è sembrato che tutta questa censura alla fine tra sabato sera e domenica, ne parlavamo prima qua con Francesca, appunto un po' gli sia scappata di mano, ecco, al servizio pubblico. Certo. Nel senso che alla fine tutta questa censura ha prodotto il contrario.
Infatti l'effetto anche, no, non so, poi se magari è solo per noi che siamo ovviamente molto attente e desiderose, no? Che queste parole circolino, quindi le aspettiamo, le cerchiamo, ci mettiamo in ascolto, però mi sembra che abbia anche reso visibile, no? Questo meccanismo, cioè oltre a dire, al pronunciamento, alla presa di parola, ha reso visibile esattamente quello che tu descrivevi, che nel mondo culturale, nel mondo artistico è molto forte, e devo dire anche nel nostro campo, nel nostro settore, che pure è assolutamente, appunto, non è il mainstream del pop, a noi è capitato ad esempio di andare a leggere questa lettera collettivamente all'interno di una iniziativa che ha un premio il più importante, uno dei più importanti premi teatrali, no? Che è il premio UBU, che si svolge ogni anno, il premio spettacoli, artisti e compagnie, molto del nostro settore, quindi c'è anche molto il mondo, anche se alle volte poco premiato, però molto il nostro mondo, diciamo, più di ricerca, più di sperimentazione, oltre al teatro, insomma, quello un pochino più classico di prosa, no? Quindi un contesto che noi pensavamo estremamente favorevole e accogliente, ciò nonostante il fatto di leggere la lettera, quindi di intervenire dentro quel contesto con questa lettera, ha creato il panico nei giorni successivi in un modo molto vischioso, molto appiccicoso, no? Anche lì quasi mai parlando poi delle questioni politiche della Palestina, ma esattamente il tipo di discorsi che riportava Chiara, no? Dobbiamo stare attenti come esprimerci, una certa educazione, cioè, è come se in Italia in questo momento, io ho questa sensazione, non so se l'avete anche voi, cioè le forme di, diciamo, conflitto dentro un quadro, diciamo, democratico, perché non stiamo parlando, cioè, di entrare, di accendere dei fumogeni in un teatro, che comunque, cioè, non cose pesanti, ma entrare a fare un cartello, fare un intervento e parlare, è percepito come una sorta di mancanza, cioè di poco rispetto delle regole, come se la nostra capacità di avere anche delle posizioni, cioè, conflittuali, agonistiche, no? Che sono poi quello che tiene in vita, diciamo, un po' il meccanismo democratico, se no stanno diventando qualcos'altro le nostre democrazie, evidentemente, fosse percepito, quindi addirittura poi i nostri colleghi da quel palco, io vi dico questo, cioè da una parte vi dico hanno firmato 3.500 persone, dall'altra parte ragazze noi siamo arrabbiatissime con le nostre colleghe, i nostri colleghi, cioè ritirando i premi in un contesto che vi assicuro non è così rischioso, perché noi abbiamo dei finanziamenti pubblici, quindi non c'è nessuna fondazione privata che ti toglie i soldi, eppure in un contesto così, anche dove ci si conosce un po' tutte, nessuno, ritirando il premio, nessuna, ritirando il premio, da quel palco ha detto una parola sulla Palestina, una.
Sì. Capisco la rabbia, diciamo. Ilenia, aspetta un attimo che dentro, volevo introdurre nel dibattito, se ci riesco, una telefonata. Pronto, ci senti?
Io vi sento, però non ho sentito niente dell'altra telefonata e purtroppo ho ascoltato anche poco la trasmissione, però volevo riallacciare quello che diceva che in studio e anche che diceva la compagna prima sulla questione delle maglie della RAI e via dicendo. Io, cioè, posso dire, credo molto poco sempre alle maglie della RAI o alle maglie in cui non tutto, cioè la televisione secondo me...
Non abbiamo capito bene, alle maglie?
Sì, le maglie della RAI, voi avete detto ci sono dei buchi, a un certo punto qualcosa è sfuggito di mano, per cui in televisione si è potuto dire delle cose che cosa che io, insomma, diciamo, non credo tantissimo, penso che la televisione sia sempre molto controllata e quello che succede sul palco di Sanremo piuttosto che su tante altre parti sia sempre molto controllato, scritto, o comunque se qualcosa passa è sempre anche quello, non dico deciso, però comunque che in qualche maniera, insomma, si poteva sapere. Sicuramente c'è stata la questione della parola Palestina, perché è evidente che non si è potuto mai dire, quindi è evidente che
gli cantanti hanno sottoscritto qualcosa, comunque è successo qualcosa, immagino più con le case discografiche che direttamente con i cantanti, perché non penso che la RAI possa in qualche maniera far sottoscrivere un documento in cui si vieta che sul palco si dicano o si nominano delle parole. Detto ciò, però, penso anche che invece in maniera pusillanime, in questo momento i giochi a Gaza soprattutto stanno un po' cambiando, Israele non è disposto minimamente a cedere nulla, né tantomeno un controllo eventuale della striscia a qualcuno, né tantomeno la questione economica. C'è in ballo l'ENI e quindi il mare, e c'è in ballo tra virgolette la ricostruzione e sfamare, curare 2 milioni di persone. Questi sono soldi che è evidente che in qualche maniera Israele non vuole lasciare, anche questo oltre a perpetuare un genocidio, al resto del mondo, e in qualche maniera il governo italiano, spinto sempre da un pusillanime nel governo americano che non riesce a prendere una posizione in maniera autonoma, perché qui insomma siamo tutti ormai asserviti, e in qualche maniera secondo me ha cercato di usare questo, cioè ha aperto questa breccia, tanto che è stato un boomerang, e non è un caso che la Meloni ieri ha sottoscritto, ha stretto la mano alla Schlein dicendo ok, finalmente possiamo parlare di cessare il fuoco. Tutto il governo si è astenuto, però ha permesso all'opposizione di firmare e di parlare di cessare il fuoco. Io non penso che le cose siano disgiunte, ma non perché non penso che la forza di Ali o di altri cantanti non sia così dirompente e di pensiero, certo lo penso che loro possano, però non penso che la televisione, non do molta fiducia insomma nella libertà di informazione e parola a quella della televisione italiana, che in qualche maniera è molto controllata. Poi è pur vero che era l'ultimo festival di Amadeus, quindi in qualche maniera anche lui insomma sarà stato anche più tranquillo, però insomma anche l'invito direttamente alla trasmissione di Maria Veniera era evidente che sarebbe successo come è successo, non è che quindi questo volevo dire, e mi dispiace perché invece insomma di governi di prendere delle posizioni chiare su quello che sta accadendo delegano, no? O il mondo culturale, diciamo così, di questo paese, o i giornalisti lo delegano insomma a due personaggi, hanno delegato a due personaggi l'aprire una breccia, una discussione. Poi insomma ci sono tante manifestazioni, c'è tanta partecipazione, e questo è indubbio che dal basso in questi mesi si sta facendo tanto, e in questi due giorni altrettanto, insomma le botte lo dimostrano che c'è qualcosa che dà fastidio enormemente. Però ecco, insomma, volevo solo puntualizzare un po' questo, perché mi sembrava dare un po' troppa fiducia.
Penso che ti voglia dire qualcosa Francesca, dico bene Francesca?
Sì. Non mi piace parlare di cose che non sappiamo, quindi penso che ci sia sempre un margine di qualcosa che eccede, e la diretta televisiva non la controlli. La RAI controlla molto, sicuramente hanno normato il discorso a monte. Io quando abbiamo iniziato a parlare con Elena parlavo di questo argomento strisciante, che un po' è una cosa simile a quella che poi riprendeva Chiara sul suo Di Mondo. A me arriva per esempio sempre l'accusa di non pertinenza dell'argomento rispetto a ciò di cui io sono chiamata a parlare, no? Cioè ci sono dei dispositivi discorsivi in campo che vanno dal ricatto diretto al blando rimprovero, appunto all'accusa di non pertinenza. Sicuramente un discorso ha agito su Sanremo normativamente a monte. A valle, che fosse calcolato lo spazio di azione di Gali, non lo so, non te lo so dire, non penso sinceramente. Mi è apparsa una chiara eccedenza, come mi è parso evidente quello che è scappato di mano alla povera Mara Venier il giorno dopo. Quello che credo che dobbiamo fare noi, un po' mi riallaccio al ragionamento che faceva Ilenia, è svelare questi dispositivi discorsivi, è che sicuramente quello che ha reso evidente l'affermazione di Gali a me è anche la nostra debolezza politica, che guardiamo alla vocazione dell'eroe, diciamo, singolo, certo, che si immola, e d'altro canto ha invece reso evidente non la realtà di Gaza, che è rimasta come oscurata, no, dal macro problema, di una cortina di silenzio che è stata infranta da una parola che in fondo un cantante, un artista normalmente avrebbe dovuto, di cui normalmente si sarebbe dovuto far l'autore, nella misura in cui c'è in corso un genocidio, un massacro, chiamiamolo come ti pare. Ci sono 37.000 persone morte sopra le macerie, in uncountable sotto le macerie, no? Quindi diciamo, di fronte a un'affermazione che è banalmente, sarebbe in altri contesti di discibilità culturali, sarebbe di buon senso, diventa eclatante proprio perché fa rimbombare l'assenza della parola che fino adesso c'è stata. Poi, per ritornare allo specifico della trasmissione, su cui io credo che partivamo ed è stato ripercorso più volte, dal tema della precarizzazione del mondo della cultura, questo il paradosso di cui io sono espressione vivente, è che in Italia ha preso parola il mondo delle arti performative, del teatro, che paradossalmente dei vari mondi in causa nel settore, diciamo, della cultura è quello meno potente, no? Economicamente il grande paradosso è che chi più ha da perdere meno si è esposto. Questo è una grande eclatanza, una grande evidenza.
No, sono d'accordo, infatti vi lascio, però ecco, su questo io punterei sul fatto che quello che è potuto succedere è perché ci sono a livello mondiale delle resistenze, delle manifestazioni.
Ma certo,
cioè non è che in Italia non è che in Italia c'è stato quel mondiale e via dicendo, cioè c'è una pressione continua, e questo insomma.
Ma cambierà il discorso tra 3-4 giorni, cioè ha già iniziato oggi con un editoriale, sì, con cui Elena ha aperto la trasmissione, cambierà il discorso, ecco, anche questa la cosa, certo, che noi dobbiamo monitorare, no? Cioè la non neutralità del dispositivo del racconto, anzi, cioè la prima cosa che dobbiamo fare è che purtroppo anche laddove quel racconto dovrebbe essere, cioè il settore giornalistico non orientato, è clamorosamente, spaventosamente orientato, e quindi noi assisteremo a una drastica trasformazione della narrativa da qui alle prossime settimane.
Ma infatti il problema poi anche quanto riguarda la RAI, secondo me, sarà ancora il discorso da Maraveniero piuttosto da Sanremo, quando sono i giornalisti che insomma per primi non hanno e non scrivono, non parlano, non fanno servizi decenti, e hanno affrontato in maniera totalmente diversa quella che è stata la guerra in Ucraina piuttosto che quella a Gaza. E su questo insomma, invece di prendere, cioè, anche qui insomma, prendersela sì, va bene la RAI rispetto a quello che c'è la RAI rispetto a tutto il giornalismo, che insomma in questo ne esce sempre
con le ossa molto smasciullate, direi, nemmeno rotte. Io restituirei, se me lo permettete, la parola a Ilenia, che ci sta aspettando ormai da molto.
Ciao
Ilenia, scusami, torniamo. Non so se volevi dire qualcosa su quello che stavamo dicendo.
No, forse su questo nesso sulla precarietà, sicuramente ad esempio nel nostro settore artistico, culturale, lo sappiamo, lo viviamo, noi siamo le prime che lo viviamo, c'è una precarietà diffusa, questo anche come Campo Innocente ad esempio abbiamo provato ad articolarla, perché più siamo precarie, più siamo esposte al ricatto, meno facile prendere parola, questo anche per quanto riguarda ad esempio la violenza, parlo proprio di violenza di genere, no? Si è tanto più esposte quanto meno, no? Siamo nella possibilità di dire dei no anche lavorativi. Ovviamente in un sistema di questo tipo, anche legato alla presa di parola, sono molto d'accordo, la questione sono anche, cioè, quello che sta succedendo a Gaza, in Palestina, ma anche le narrazioni, i discorsi, come sono costruiti i discorsi, il confine tra ciò che è visibile e ciò che è invisibile, queste cose veramente fa parte del nostro anche mestiere, se vogliamo, no? Metterle in gioco. D'altra parte io dico, in questi giorni abbiamo fatto una trasmissione anche in radio su questo, come proprio mondo teatrale in particolare siamo in mobilitazione, sono già 3 settimane dopo dopo l'occupazione in maniera insomma rocambolesca, come solo loro sanno fare, le destre hanno preso, diciamo, la nomina di direttore del Teatro di Roma, che è un teatro nazionale, quindi c'è una questione che insieme cittadina e nazionale, e dice anche del sistema teatrale italiano. Come artiste e lavorate dello spettacolo siamo entrati in mobilitazione, stiamo facendo assemblee anche con 300 persone, quindi estremamente in controtendenza rispetto agli ultimi anni piuttosto tiepidi da un punto di vista delle mobilitazioni, e lì ovviamente anche come articolare la questione dei sistemi, dei finanziamenti, della precarietà, e anche però riuscire a guardare qualcosa che negli ultimi anni si è molto rafforzato, io lo vedo molto nel nostro settore, c'è cioè una certa subalternità del mondo culturale ecco, il fatto che noi riceviamo dei finanziamenti pubblici, questo in alcun modo deve metterci nella posizione di dover accettare, no? Poter fare delle cose e non farne altre.
Anche perché il finanziamento pubblico dovrebbe essere esattamente il contrario, il fondo pubblico,
esatto.
Cioè dovrebbe essere quello che ti permette di esprimerti in libertà, perché l'artista ne ha diritto al fondo pubblico.
C'è una certa subalternità anche un po' alla sinistra dei partiti del mondo culturale a Roma, questa cosa è molto forte, quindi anche ad esempio rispetto ai discorsi, no, questa serata dell'Ubu che vi dicevo, con cui siamo entrati in contrasto anche con Radio 3, per dire che ha proprio avuto degli atteggiamenti ricattatori, nonostante noi non siamo andati, non hanno voluto che noi leggessimo nella parte in diretta del premio Ubu, noi abbiamo denunciato, niente di che, no? Vi facciamo una richiesta, voi ci dite no e noi diciamo, ci hanno detto no, no? Quindi siamo nel...
Rendete pubblico il dialogo.
Niente di più regolare, cioè, nonostante questo ha prodotto ritorsioni, persone chiamate a scrivere delle relazioni, più tutto un magma di reazioni emotive, a non rompiamo il fronte, adesso che ci sono i fascisti al governo, adesso che ci sono i fascisti al governo si tratta proprio invece di prendere delle posizioni molto nitide, molto precise e riorganizzarci su quelle, non nella melma, diciamo, del cerchiamo di non rompere un fronte che non sappiamo bene qual è. E sulla Palestina, secondo me, questo è proprio un terreno su cui diventa visibile questo tipo di chiarezza, di posizionamento, va esercitato. Mi sembra che qualcosa stia cambiando. Non è detto che l'opinione pubblica, tra l'altro, sia tutta così schierata a favore di Israele o tutta così manipolata dai media. C'è un ampio spazio, secondo me, invece di presa del discorso. Questo momento, proprio il momento di riprendere parola, farlo, moltiplicarlo dai teatri, chi lavora nel cinema, chi lavora, insomma, nei nostri settori, è il momento, insomma, no? Anche questa cosa del maxi, capiamola, sosteniamola, queste forme molto specifiche segnalazione.
Per chiudere un po' l'argomento, dal mio punto di vista, ritornare a questa dimensione della precarietà del mondo della cultura, che poi agisce sia su chi è molto, anche economicamente molto potente, sia su chi invece fatica a vedere i propri lavori realizzati o a vivere del proprio lavoro artistico nell'industria culturale. Questo per me è un fattore dirimente, un altro di quegli elementi su cui dobbiamo andare a rimettere le mani. Probabilmente molto pochi sanno che il nostro mondo non è un mondo, per esempio, sindacalizzato. Non esistono sindacati, non esistono gruppi, siamo spesso, io parlo per il mondo del cinema, per il mondo della televisione, siamo assolutamente singoli in un mercato competitivo a dei livelli imbarazzanti, un mercato molto violento in cui entri e esci molto facilmente. Questo rende molto deboli rispetto alle possibilità di prese di parola, e come sempre io penso che per articolare i fronti di conflitto bisogna poi ripartire dai primari, dagli elementi primari. Uno di questi elementi primari è sicuramente come è costruito il sistema del lavoro tout court, e come è costruito in particolare, che è il tema odierno, il mondo del lavoro, della cultura, perché altrimenti si capisce anche molto poco perché ci sia questa cortina di silenzio e perché si sia così facilmente ricattabili da varie parti, diciamo.
C'è un ascoltatore che vuol fare una domanda. Pronto, buongiorno.
Pronto, mi sentite?
Sì, ti sentiamo bene.
Sì, buongiorno a tutte le persone in studio, sono Alfredo e volevo chiedere alla compagna, insomma, che ha parlato adesso alla radio, una persona, insomma, una compagna, quando ha affermato che i lavoratori non sono sindacalizzati nel suo settore, insomma, quello dello spettacolo e così via. Ma la mia domanda, e poi c'è una considerazione molto breve, è: questa non rappresentanza sindacale, ma è per decisione propria dei lavoratori? Perché io so che, come dire, essendo stato per 17 anni nell'area, e ovviamente non la vostra, però laterale, e c'è ad esempio il sindacato lavoratori della comunicazione e spettacolo, la CGIL SLC, con tutto quello che parecchie iniziative sul territorio e anche sulle sedi le svolge, e come dire, non so se afferma o millanta di avere un grande seguito. Ecco, è soltanto questa domanda, insomma, per capire un attimino le varie posizioni.
Sì, sì, giusto, ti rispondo.
Vi ascolto in diretta?
Sì, grazie.
Ok,
ciao.
Se non avete altro da chiedermi, ciao.
Ciao. Ciao. Allora, io guarda, faccio riferimento espressamente al mio mondo, che io sono una sceneggiatrice, insomma, diciamo, e varie altre cose, però globalmente faccio questo. Gli autori, quindi io ti parlo, ci sono nel mondo della cultura, ci sono gli autori, ci sono i lavoratori, è un mondo molto composito. Qua parliamo di chi dovrebbe prendere parola, diciamo, no? Di chi quindi ha la possibilità di avere una voce sua amplificata. E, nel mondo degli autori, per esempio, cinematografici, come saprai, qualche anno fa si è costituita un'associazione che si chiama Associazione dei 100 autori per andare a colmare proprio questo vuoto che esisteva. Per quanto riguarda gli scrittori, esiste un'altra associazione parasindacale che si chiama Writers Guild. Non mi risulta che nessuno degli scrittori che io conosco, frequento, partecipi di nessuna forma di sindacalizzazione. Cioè, ti dico, il mondo, il comparto che genericamente chiamiamo come comparto autoriale, quello da cui noi ci aspettiamo le prese di parola, non è sindacalizzato. Gli attori, per esempio, e le attrici del mondo del cinema e della televisione, qualche anno fa hanno tentato a loro volta di colmare questo vuoto mettendo in piedi una cosa che sia parasindacale, un'associazione che si chiama, credo, Unita. Quindi, per dirti che c'è un grande vuoto lì, e questo vuoto, sai, in un mondo in cui il mercato, mondo oggettivamente poi strutturalmente narcisistico, no? In cui parte della partita della professionale viene giocata su te versus le altre e gli altri, e questa cosa qui, gioco forza, va contro, no? Un dispositivo di sindacalizzazione, per cui c'è anche una componente di resistenza individuale probabilmente che tu volevi mettere in evidenza, su cui io non posso non darti ragione. Però è vero che quando parlavamo di una classe di cineasti, in particolare parlo di quello di un'altra epoca, erano un collettivo di lavoro che si vedeva tutte le settimane, e tanto che film molto famosi, ne cito solo un caso, Amici miei, non era un film di Monicelli, era un film di Petri. Poi Petri decise di non farlo e disse: lo fai te, perché non lo faccio io. Cioè, c'era una gestione del fatto, del prodotto, dell'opera artistica molto più interna a una dimensione collettiva, che adesso non c'è, ed è chiaramente nel divide et impera del sistema della parcellizzazione lavorativa. Su certi settori quel diktat è più forte, e lavora anche su dei primari che riguardano poi l'ego, eccetera eccetera. Ma questo è uno dei fronti di maggiore debolezza che noi abbiamo sulla presa di parola.
Ilenia, sei tornata con noi,
sì,
ti avevamo perso.
Sì, ti sento, ho seguito.
Non so se vuoi aggiungere qualcosa su questo.
Sì, aggiungo su questo al volo sulle cose che diceva Francesca. Sì, il nostro è un ambito molto difficilmente sindacalizzabile, proprio per la natura stessa del lavoro, che è discontinua, è parcellizzata, è individualizzata, è stata resa nel tempo anche sempre più individualizzata. Devo dire che il teatro in questo è un pochino diverso, perché è sempre un lavoro d'ensemble, non solo degli artisti e delle artiste, quindi è importante tenere insieme la parte artistica ma anche la parte delle maestranze, i tecnici, le operatrici e gli operatori, farlo in forma proprio di alleanza. Non è scontato, perché invece quello che c'è tendente nel nostro mondo, noi ad esempio negli anni ci siamo sempre opposti a questo tipo di prospettiva, è quello di fare l'albo professionale degli artisti, cioè una visione, diciamo, di difesa corporativa. Questo è accaduto anche durante la pandemia, quando un pezzo di questo mondo ha provato ad aprire dei tavoli proprio sull'apertura di un albo professionale. Ecco, questo invece noi pensiamo all'idea di trovare delle forme di riconoscimento del lavoro, perché il nostro lavoro e noi stesse facciamo lavori diversi proprio nel tipo di lavoro che facciamo. Andiamo in scena, ma facciamo pedagogia, ma facciamo le serate di DJ, facciamo un po' di grafica e lavoriamo al ristorante, no? Queste sono le nostre vite. Però anche proprio la tipologia del lavoro cambia, cioè siamo precarie, siamo intermittenti, alle volte siamo autonome, no? Quindi è proprio come è costruito il lavoro, cioè si è costruito
proprio un bacino di manodopera super precarizzata nell'ambito culturale. Questo da anni ci stiamo, come dire, provando a attivarci e a lavorarci. Le forme sindacalizzate più tradizionali, FLC è una di queste, e negli anni abbiamo anche fatto cose insieme. Penso alle lotte, ad esempio, del ciclo degli anni 10 dopo la crisi economica del 2008, i grandi tagli alla cultura che ci sono stati da parte del governo Berlusconi e le politiche di austerità, ma i più reintegrati, diciamolo, cioè quei tagli lì sono rimasti stabili. Abbiamo provato, no? Da lì sono nate poi delle lotte di precari, lavorate precari intermittenti, che poi hanno portato ad esempio a un movimento di occupazione di spazi culturali negli anni 10, dal Teatro Vallo Occupato a Macao, eccetera, dove la questione però centrale poi è stata anche quella dei nuovi statuti, dei nuovi modelli, nuove forme di produzione, forme di reddito e di ridistribuzione, ma anche al centro la questione della precarietà. E così è stato anche nell'occupazione del Globe del 2021 a Roma, proprio in piena pandemia, quando si provava a dire, cioè, i bonus, quando c'è stato bisogno, i soldi, no? Per il sostegno ai redditi ci sono stati, quindi sono proprio scelte lavorative. Si può guardare all'estero su questo, non è niente di rivoluzionario, mi rendo conto, ma gli istituti di intermittenza che sono attivi in altri paesi fuori dall'Italia riescono, no? Non solo a tutelare il singolo e la singola, ma anche poi ad avere quell'identità professionale, però non corporativa, non solo per noi, cioè che intermittente ha acquisito diritti anche per tutte le altre e gli altri che fanno quel tipo di lavoro, e riescono poi anche a auto-organizzarsi in maniera molto più facile. Su questo dico solo, poi finisco, appunto, c'è un pezzo di questo mondo in mobilitazione, accade dopo anni veramente un po' più immobili, quindi ci sta dando una grande energia, quindi rilancio su questi appuntamenti, appunto oggi questa cosa del maxi, e proviamo a seguirla sulla Palestina, capire anche se possiamo sostenerla, come sostenerla.
Scusami, domani... sul maxi è chiamato un boicottaggio, ma è chiamato anche una presenza?
Guarda,
ti faccio la domanda, no, perché io ho letto il boicottaggio.
Al momento non è, a me sembra che non sia chiamata una presenza, ci siamo sentiti anche con i gruppi di giovani palestinesi che ovviamente stanno chiamando le piazze in questo momento, ovviamente date anche le risposte repressive di ieri, comunque ci sono state cariche molto violente sia a Napoli che a Torino. Probabilmente c'è un po' di attenzione nel convocare pubblicamente, non so se ci saranno delle azioni oggi in maniera... quindi seguiamo un po', però non c'è una almeno ditemi.
No, io non ho letto niente, proprio per questo te lo chiedevo, perché io ho letto solo del boicottaggio, però, le convocazioni che vediamo sono quelle di oggi pomeriggio a Milano alle 18:30 sotto, esatto, la RAI di Corso Sempione, domani a Roma sempre alle 18 davanti alla sede di Repubblica su Viale Cristoforo Colombo 90. C'era un presidio anche stamattina chiamato da Potere al Popolo davanti alla RAI di Roma di Viale Mazzini, ce ne sarà un altro sabato, e poi si va verso lo sciopero generale del 23, la manifestazione del 24. Questo mi sembra per ora le mobilitazioni che abbiamo davanti.
Sì, io dico anche, do questi appuntamenti perché possono essere appunto in un momento in cui il mondo quantomeno teatrale, culturale è un po' in agitazione. Giovedì domani faremo due presidi, uno alle 15:45 davanti all'assessorato alla cultura, anche per provare a tenere insieme, no, i nodi precarietà, sistema culturale e invece un potenziamento delle prese di parole collettive, e alle 16:30 davanti al Teatro Argentina, da cui stanno emergendo comunque anche denunce interne sullo stato del lavoro, anche di molestie, insomma una situazione piuttosto pesante, ma al di là del caso specifico ci dice di qualcosa di sistemico, no? Che era quello di cui parlava Francesca. Lunedì prossimo ci sarà un'assemblea, quindi io invito anche a tutte le colleghe e colleghi del cinema, di altri settori, l'abbiamo fatto appunto qualche anno fa, di provare a tenere insieme anche, no, questi differenti pezzi, quindi venite, andiamo, parliamoci e proviamo a raccordarli.
Vuoi dire luogo e ora di questa assemblea?
Allora,
se già c'è.
Time, direi alle 18, se non sbaglio. Comunque,
Spin Time alle 18.
Lunedì,
comunque ne daremo conto anche prossimamente.
E ve lo segnaliamo.
Grazie Ilenia.
Ciao Ilenia.
Grazie a voi. Ciao,
ciao.
Ciao ragazze. Ciao ciao.
Per chiudere, Io direi che dobbiamo dare per forza, no, per forza è giusto dare notizia di quello che poi è successo a Repubblica dopo la censura, nel senso che il Fatto Quotidiano ha tirato fuori che Repubblica non aveva pubblicato un'intervista a Galli di cui era prevista la pubblicazione. Oggi leggo sempre dalle pagine del Fatto Quotidiano, l'articolo si intitola Telemeloni censura e lui pure, Molinari fa due pesi e due misure, la redazione di Repubblica contro Maurizio Molinari all'indomani della notizia del Fatto sulla censura voluta dal direttore che a Festival ancora in corso ha fatto sparire l'intervista a Galli perché non conteneva riferimenti alla strage del 7 di ottobre. Molinari si è affrettato a pubblicarla postuma sul sito, esatto. Confermando di fatto la censura. Così in una mossa sola si è attirato per l'ennesima volta alle critiche del comitato di redazione e ha fatto sì che lavoratrici e lavoratori del quotidiano fondato da Scalfari dessero ragione al Fatto, un episodio grave che mina la credibilità della testata. La vicenda, questo è un virgolettato preso dal comunicato del comitato di redazione, la vicenda segue la mail dello scorso 4 gennaio quando il CDR ha scritto ai 350 colleghi che il giornale è come una nave che affonda, certificando una spaccatura difficilmente sanabile tra una parte di redazione fedele all'antica identità di sinistra, così la descrive il Fatto Quotidiano, e la direzione, espressione della famiglia Elkan, appiattita su una posizione marcatamente filo-israeliana e che da tempo ha voltato le spalle alle tradizionali battaglie del quotidiano. Questo quanto riporta il Fatto. E vogliamo tirare delle conclusioni che non ci sono? Chiaramente no. Quello che torniamo a dire è, prendendo insomma, come dire, i consigli di questa mattina, vigiliamo, apriamo bocca, scendiamo in piazza. Io penso che questo si possa e si debba fare
sempre.
Grazie a Francesca Manieri. Grazie. Che ci...